Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guerino, ben trovati. Questa è la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi alla redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111. La messa nella cappella del cimitero della Misericordia al Marco Polo ha aperto come da tradizione a Viareggio la giornata di commemorazione del 17° anniversario delle vittime della strage ferroviaria del 29 giugno 2009. La funzione è stata celebrata dall'arcivescovo di Lucca, ma quest'anno Monsignor Paolo Giulietti è partito per Lourdes, quindi la messa è stata guidata da Don Luigi Pellegrini insieme con Don Marcello Brunini, ed c'era anche Don Raffaello Piagentini, che è lo zio di Marco Piagentini, che lo abbiamo intervistato l'altra sera, lo ricorderete, nel disastro rimase gravemente ustionato, riuscì a salvarsi insieme al figlio Leonardo, mentre la moglie Stefania e gli altri due figli Luca e Lorenzo persero la vita. Presente anche Daniela Rombi, presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, con altri familiari delle vittime. Poi l'omaggio alle vittime nella cappella dove sono tumulate e successivamente naturalmente le celebrazioni ufficiali alla presenza della sindaca Sara Grilli e del vice sindaco Duilio Francesconi. La strage di Viareggio ovviamente è una delle stragi più tremende della storia italiana, della ferrovia italiana, e pochi giorni fa la Cassazione ha scritto la parola fine al processo che per la strage costò la vita a 32 persone. L'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Mauro Moretti si è costituito nel penitenziario di Orvieto. La città rivive l'ora più buia. Il servizio di Raffaele Palumbo.
A 17 anni esatti da quella notte del 29 giugno del 2009, Viareggio torna a scendere in strada per ricordare le sue 32 vittime in un clima radicalmente diverso dal passato. Il tradizionale corteo guidato dall'Associazione dei Familiari Il Mondo Che Vorrei incrocia quest'anno lo storico verdetto della Corte di Cassazione che, rigettando gli ultimi ricorsi, ha reso definitive le condanne per il disastro colposo e l'incendio della stazione. L'attenzione è tutta sulle conseguenze esecutive della sentenza. L'ingegner Mauro Moretti, 72 anni, ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, si è costituito presso il carcere di Orvieto, dove già ha trascorso notti in cella per espiare la pena definitiva a 5 anni di reclusione. Accetto la decisione dei giudici, rispetto allo Stato, sono state le prime parole del manager, mentre i suoi legali annunciano già istanze per l'accesso ai domiciliari. Insieme a lui la Suprema Corte ha sigillato la colpevolezza di altri 10 imputati tra dirigenti e tecnici delle officine responsabili della fallimentare manutenzione dell'assile del vagone cisterna carico di GPL. Per la comunità viareggina, che non ha mai mancato una sola delle oltre 250 udienze di questo infinito iter giudiziario lungo 7 gradi di giudizio, l'anniversario di questi giorni assume il sapore di una giustizia finalmente compiuta, seppure tardiva. Nessuno festeggia perché il dolore resta immutato, hanno spiegato i portavoce dei familiari, ma per la prima volta in Italia viene sancito che la sicurezza dei cittadini deve prevalere sulle logiche del profitto dei grandi vertici aziendali.
E proprio nel giorno del 17° anniversario della strage di Viareggio, un treno regionale uscito dai binari mentre marciava sulla ferrovia del Mugello all'altezza di una semicurva prima del paese di Comano, in provincia di Firenze. Secondo quanto si apprende dal gruppo Ferrovie dello Stato, non ci sarebbero ferite tra i 50 passeggeri a bordo. Sono andati fuori dalle rotaie alcuni gruppi di carrelle e ruote del convoglio Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Secondo le ferrovie che hanno avviato accertamenti, il treno procedeva a bassa velocità uscendo dalla sede ferroviaria, rimasto dritto senza rovesciarsi. Ora la linea rimane bloccata fino alla rimozione del convoglio e alle riparazioni dei danni. Il gruppo FS fa sapere che sta assistendo i passeggeri alla stazione di Comano, dove vengono fatti convergere dei bus per proseguire il viaggio. Molti sono pendolari. Il sindaco Massimiliano Amato, oltre all'assistenza necessaria, si è sincerato della riapertura ai passaggi a livello che tagliano in due il paese di Comano. Sulla linea, come ha ricordato il sindaco, sono peraltro in corso lavori di manutenzione straordinaria. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che confermano il fatto che non ci siano feriti tra i passeggeri.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Veniamo all'ondata di caldo che sta colpendo anche la Toscana, particolarmente Firenze. Si allunga ancora la fase di massima allerta per il caldo nel capoluogo. Nuovo bollettino del Ministero della Salute estende il codice rosso anche a mercoledì 1 luglio. Se le previsioni saranno confermate, spiega il Comune di Firenze, la città arriverà a 12 giorni consecutivi con il livello massimo di allerta per gli effetti delle alte temperature. Le condizioni di forte disagio bioclimatico sono destinate dunque a proseguire anche nei prossimi giorni. La temperatura percepita massima, dice il comune, è stata di 40 gradi oggi, 39 saranno domani, 37 mercoledì, mentre nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 39 gradi anche domani, 35 gradi mercoledì. Per gli esterti, il perdurare di queste condizioni può favorire, soprattutto nelle zone centrali della Toscana, nelle ore pomeridiane, la formazione di improvvisi temporali localizzati, anche accompagnati da grandine e da forti raffiche di vento, che sono fenomeni di difficile previsione. Ma sentiamo cosa ci ha raccontato questa mattina il previsore di turno dell'AMMA, Giorgio Bartolini.
E allora, per quanto ancora fino a mercoledì dovremo soffrire con caldo che non mollerà la presa, anzi in questi da ieri è aumentata anche l'umidità, soprattutto sulle zone interne settentrionali, tanto che stamani le minime erano intorno a 22, 23, anche 24 gradi nella zona, per esempio, di Firenze, Prato e Pistoia. Non cambierà molto oggi, domani e mercoledì, avremo solo una lieve diminuzione delle massime, ma la massa d'aria sarà la solita, per cui diminuiranno magari di 1-2 gradi mercoledì le massime, ma l'umidità sarà ancora alta. Per un cambio di circolazione bisognerà aspettare la notte, tra mercoledì e giovedì, quando probabilmente arriveranno dei temporali un po' su tutta la regione, attraverseranno la regione da nord verso sud, porteranno un rinforzo dei venti da nord-nord-est. Giovedì sarà una giornata decisamente diversa da questa. Un po' di stabilità arriverà invece in queste giornate, sia oggi che domani che dopodomani, porterà dei rovesci e dei brevi temporali a carattere sparso.
Guasto all'impianto di climatizzazione della Torre B della Casa dello Studente Calamandrei di Firenze, ripristinato nella notte l'impianto, a renderlo noto alla regione, spiegando che i manutentori sono intervenuti alle 3:25 completando il ripristino del servizio. Il guasto si era verificato ieri nella Torre B, che ospita circa 60 studenti distribuiti tra camere doppie e singole. Per fronteggiare l'emergenza caldo, nell'ipotesi in cui la riparazione avesse chiesto tempi più lunghi, l'Agenzia regionale di diritto allo studio universitario aveva disposto l'installazione provvisoria di un condizionatore portatile in ogni camera. Ringrazio i tecnici per il tempestivo intervento che ha consentito di risolvere il guasto e ripristinare l'impianto già nelle prime ore della notte, questo quanto ha dichiarato l'assessora regionale all'università Cristina Manetti. E naturalmente caldo, ondata di caldo fuori discussione, ci sono poi dei comportamenti che in qualche modo determinano una serie di interrogativi, la questione ad esempio delle porte chiuse dei negozi contro la dispersione energetica. Sapete, è una cosa che riguarda naturalmente il riscaldamento in inverno, il condizionamento in estate, quindi il raggiungimento di temperature più basse. Peraltro molti negozi hanno l'aria condizionata veramente veramente sparata a temperature diciamo discutibili, visto il contrasto rispetto all'esterno. Ma il tema più il tema diciamo di maggiore discussione riguarda il fatto che c'è una delibera da parte del comune di Firenze che chiede per l'appunto la chiusura delle porte dei negozi, proprio per evitare questa dispersione energetica. Nessun obbligo, nessuna scadenza, nonostante nuovi blackout di questi giorni. Questo è quanto denuncia la consigliera di Finanza Democratica Cecilia Del Re, che è collegata con noi. Buonasera. consigliera.
Tante, buonasera a voi.
Che ringraziamo doppiamente perché praticamente fino a 30 secondi fa interveniva al microfono in consiglio comunale, quindi la ringraziamo esatto. Anche per lo sprint. Senta, allora, questa vicenda, perché se ne era parlato tanto, no? Della questione dei negozi, dovevano tenere chiuse le porte per evitare la dispersione energetica, invece...
E invece purtroppo oggi la vice sindaca ci ha detto che non c'è nessun provvedimento che verrà emanato anche questa estate. È un obiettivo che invece l'amministrazione ha dentro i propri piani ben dal 2021, quando approvammo il piano per la qualità dell'aria, eppure da allora, a parte un'ordinanza sindacale del 2022, poi non è stato fatto più nulla, nemmeno campagne di comunicazione. Ragion per cui, ecco, abbiamo espresso, come dire, il nostro disappunto, perché anche con questi giorni di grande caldo, di blackout energetico, quello che si deve fare è andare a limitare la dispersione energetica, e questi condizionatori messi al massimo con le porte aperte in un centro storico così intenso di attività commerciali non aiutano la sostenibilità del nostro territorio, e infatti si sono già verificati i primi blackout anche con gravi ripercussioni per le persone anziane.
Peraltro giustamente lei parla delle porte aperte, del fatto che vengono condizionatori come d'inverno, i riscaldamenti vengono spesso sparati a delle temperature eccessive, diciamo così, no? Anche rischiose dal punto di vista della salute, rischi di prenderti qualcosa entrando caldo, freddo, freddo, caldo. Ma da questo punto di vista non si può fare nulla, cioè controllo della temperatura interna, perché naturalmente nel caso dei condizionatori sappiamo che poi c'è anche un effetto riscaldamento dell'aria perimetrale per via dei macchinari, no? Che producono freddo ma rilasciano caldo.
Sì, esatto, è un tema complesso e quindi necessiterebbe di una formazione anche per gli operatori, per appunto gli esercenti, e quindi la vice sindaca ha solo annunciato delle linee guida in merito, senza nessuna obbligatorietà rispetto a un determinato tipo di utilizzo e a tutti quegli accorgimenti che possono limitare il surriscaldamento e un impatto deleterio appunto sulla rete energetica e sul clima.
Grazie alla consigliera Cecilia Del Re, buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, arrivederci.
In Suburbia Theater 2026, la rassegna itinerante che porta il teatro nei quartieri di Firenze, costruendo comunità e culture nelle periferie. 3 spettacoli, 24 repliche gratuite di interpreti LIS. Il teatro arriva nei cortili, nei giardini condominiali, negli spazi pubblici fiorentini e trasforma gli spazi urbani in insoliti palcoscenici a cielo aperto. Programma completo farmfab.it. Evento all'interno dell'estate fiorentina, un progetto di Farm con il contributo di Città di Firenze Cultura, Città di Firenze, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Casa Spa e Lega Ambiente Toscana.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. In A1 in direzione Bologna, con coda tratti tra il bivio con Planare Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico, e traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno per un mezzo in avaria. In direzione Roma, coda tratti tra Firenze Impruneta e Incisa Reggello. In A11 in direzione Pisa, coda tra Firenze Ovest e Prato Est per traffico. Sulla FIPIL in direzione Livorno, coda tratti tra Firenze Scandicce e la Strassigna, inoltre coda in uscita la Strassigna, e a Santa Croce sul Larno per chi proviene da Firenze. Sulla diramazione per Pisa in direzione FIPIL, coda tra il bivio con il raccordo Pisa Centro e Pisa Aeroporto per un mezzo in avaria. Siamo al traffico ferroviario per i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio. Circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campomarte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campomarte, Firenze-Santa Maria Novella, con effetti sui collegamenti nazionali che attraversano il capoluogo toscano e sul traffico regionale. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Say yeah, how I feel.
Allora, vedo che questo tema del, insomma, delle porte aperte, dei negozi, sia d'inverno con i riscaldamenti sparati a palla, sia d'estate con i condizionatori allo stesso modo a temperature inverosimili, vi appassiona, no? Perché è un tema secondo me interessante, perché pone una serie di, pone l'accento su quello che io chiamo poi le contraddizioni in termini che determinano le nostre reazioni rispetto ai grandi temi come quello per l'appunto del riscaldamento globale, eccetera eccetera, perché poi se ne parla tanto, ma i comportamenti, diciamo i micro comportamenti o i macro comportamenti, spesso sono non conseguenti, no, alle riflessioni che si fanno. Pensate solamente al consumo di suolo, che sappiamo naturalmente in ambiente urbano genera le isole di calore, che generano aumenti di temperatura localizzati, però in inverno non mi sembra che le cose vanno avanti tranquillamente, fino poi all'allarme estivo sulle temperature eccessive, cioè si costruisce, si asfalta, eccetera 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 eccetera. Allora, per quanto riguarda invece i negozi, è arrivato un messaggio da Simona, la fioraia delle cure, che dice: chi paga autonomamente la bolletta Enel, altro che tiene la chiusa la porta. Allora Simona, questo è interessante come tema, perché cosa devo capire, che gli altri, quelli i negozi del centro per intenderci, che hanno le porte aperte, non pagano la bolletta? Cioè, mi sembra strano questo, non lo so, spiegati meglio, grazie per il messaggio. Comunque Katia ci ricorda che lo stesso avviene negli uffici, è vero, soprattutto d'inverno con i riscaldamenti che vengono portati a temperature inverosimili, direi sostanzialmente tropicali. La cronaca: ci sono stati attimi di tensione questa mattina intorno alle 12 in piazza Duomo a Prato, dove un uomo di origini nordafricane, in stato di forte alterazione psicofisica, ha scatenato il caos aggredendo violentemente un automobilista di passaggio e poi scagliandosi contro gli agenti intervenuti. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo ha preso di mira un'auto in transito a seguito di una lite stradale. A evitare conseguenze più gravi è stato il tempestivo intervento di una pattuglia della polizia locale, che si trovava già in posizione fissa a presidio della piazza centrale. Gli agenti sono intervenuti in aiuto del cittadino aggredito. L'intervento tuttavia non è bastato a placare l'uomo, che si è scagliato con violenza anche contro gli agenti. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie al rapido arrivo di una pattuglia del reparto motociclisti e successivamente di una volante della polizia di stato. L'uomo è stato bloccato e poi condotto presso il comando di polizia locale per l'identificazione e l'avvio delle procedure di rito. Dovrà rispondere ai reati di aggressione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, oltre che danneggiamento e lesioni personali. E la sicurezza è proprio il primo consistente tema che deve affrontare l'amministrazione Biffoni Ter, la sicurezza, la legalità, dopo l'operazione della procura che ha arrestato un presunto sfruttatore cinese. Dopo gli scioperi all'H di Seano si è acceso il confronto politico sulle responsabilità. Il comune chiede più uomini e risorse allo Stato, ma dal centro-destra arrivano accuse all'amministrazione di far troppo poco sui controlli. Il servizio di Giorgio Bernardini.
A chi tocca fare di più sulla legalità? L'arresto dell'imprenditore cinese, l'ennesimo, accusato di aver sfruttato 16 operai, scattato dopo la denuncia di una lavoratrice picchiata perché chiedeva lo stipendio, riaccende lo scontro politico a Prato sul contrasto al lavoro nero e si intreccia con le polemiche nate dal caso dell'agitazione sul polo della logistica H di Seano, dove Sudcobas ha bloccato con uno sciopero le spedizioni per gettare una luce sulle illegalità nel distretto dell'abbigliamento più grande d'Europa. Proprio su questo punto Arianna Salimusai, consigliera comunale PD e membro della segreteria Giovani Democratici di Prato, aveva chiesto ai sindaci di Carmignano e Prato, Prestante e Biffoni, di intervenire con un'ordinanza sul modello GKN. Il sindaco Matteo Biffoni interviene con durezza, ma con un altro target. Non possiamo fare passi indietro nella battaglia per la legalità, dice, ricordando il protocollo siglato con la procura e l'importanza dell'articolo 18 ter del testo unico sull'immigrazione, quello che garantisce tutela e permesso di soggiorno alle vittime di sfruttamento. Poi l'affondo al governo. Secondo Biffoni servono più uomini nelle questure e nelle forze dell'ordine per dare risposte rapide alle denunce. Sulla stessa linea il vice sindaco Diego Blasi, che assieme al sindaco rivendica il lavoro svolto dal comune. Immediata arriva però la replica dell'ex assessore alla sicurezza Aldo Milone. Per lui il comune scarica le responsabilità su Roma e dimentica il ruolo della polizia municipale. Milone invita il nuovo assessore alla legalità Enrico Vellucci a dare una svolta sull'attività della polizia locale. Nel dibattito interviene anche il deputato Cristian Di Sanzo, reggente del PD pratese, che attribuisce il risultato dell'inchiesta al lavoro di squadra tra procura, istituzioni e ispettorato del lavoro, ma chiede al governo ancora una volta più risorse e organici per non lasciare sola Prato. Di segno opposto infine è la posizione della consigliera di Fratelli d'Italia Cristina Tucci, secondo cui il governo Meloni ha già introdotto strumenti strumenti efficaci per proteggere i lavoratori che denunciano.
Un 18enne di Massa è finito in carcere nell'ambito dell'inchiesta sul ferimento a colpi di pistola di due giovani, entrambi residenti alla Spezia, avvenuto nella notte tra il 25 e 26 giugno scorso in piazza De Andrea Cinquale, nel comune di Montignoso. Tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate in danno dei due feriti, detenzione e porto illegale di arma da sparo. Queste le accuse contestate al 18enne Andrea Demi. Così la procura di Massa in una nota, spiegando anche che il giovane, sul quale si erano concentrati gli indizi, già nell'immediato era risultato non rintracciabile, poi si è presentato negli uffici della polizia a Massa. Sempre in base ai primi accertamenti, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi dopo un litigio occasionato da futili motivi. A rimanere feriti un italiano di 20 anni che è stato colpito a linguine e un albanese di 26 anni che invece fu colpito di striscio ad una gamba. Buttiamola in politica, l'ultima puntata della stagione, oggi della rubrica del lunedì sul Controradio alle 8:15, il bilancio di quest'anno di politica toscana a partire dal Gianni Bis da Tommaso Giuffoletti.
Gianni Bis, la cui riconferma è stata già di per sé travagliata, quindi diciamo in un certo senso annunciava un travaglio che di fatto poi è proseguito dopo la candidatura di Gianni, che è arrivata tra mille tira e molla nel pieno dell'estate, l'elezione è avvenuta ad ottobre, l'insediarsi di una giunta non priva anche lì di certi mal di pancia, a partire dall'esclusione di Biffoni, che invece era stato il campione assoluto di preferenze per la lista del PD candidato a Prato, e che oggi Di Prato invece è diventato sindaco dopo pochi mesi dalla sua elezione in realtà in consiglio regionale, e quindi i primi inciampi, a partire proprio da quelli che hanno riguardato personalmente il presidente della regione per vicende di multe, recriminazioni sulle multe non prese da lui ma dalla di oggi assessore alla cultura, e poi con vicende che curiosamente con una sottile linea rossa che attraversa i trasporti passano giusto appunto per quanto giusto la settimana scorsa accennavamo relativamente all'aumento dei biglietti del trasporto pubblico. Ecco, è una giunta che ha avuto dei travagli che sono stati sicuramente di tipo amministrativo in questi primi mesi in quanto forse giunta nuova, ma anche politicamente non sono stati molto chiari, a partire poi dal fatto che rimane sempre sotto traccia questa taciuta ma del tutto conosciuta voglia di Gianni di un giorno sbarcare da Palazzo della Regione a quello del Comune di Firenze, con inevitabili attriti che questo porta con sé.
Allora, è arrivato un altro messaggio da parte di Luigi. Grazie Luigi di aver precisato, perché in realtà ti avrei detto che non avevo capito bene. Ora, un messaggio interessante, a parte il fatto che questo non dice nulla a nessuno, specie voi che odiate la giunta, credo non si riferisca a noi, cioè un voi generico, perché francamente noi non odiamo nessuno, la giunta men che mai, voglio dire, no, però assolutamente, ora, a parte questo. Luigi ci racconta un episodio interessante, no? Dice, praticamente lo riassume. È stato per una visita a Villa Donatello, è entrato intorno alle questa mattina e poi alle 14, no, è entrato alle 14 a Villa Donatello, è uscito alle 16 e sia all'ingresso che all'uscita ha trovato gli operai che lavoravano a 40 gradi per mettere le mattonelle sui marciapiedi della tramvia, e si chiede per l'appunto, ma non ci sono degli orari di attenzione? Sì, gli orari di attenzione ci sono assolutamente, c'è una ordinanza precisa da parte della regione toscana, peraltro siamo in attesa anche della legge nazionale, e quindi speriamo ci siano anche i controlli, perché poi come si sa le leggi, le ordinanze, qualora non ci sono i controlli rimangono lettera morta, naturalmente, come quella appunto delle porte chiuse da parte dei negozi. Cambiamo argomento, ma fateci sapere ancora quello che pensate a proposito di questa vicenda del caldo, degli obblighi, del lavoro negli orari in cui non si dovrebbe lavorare, ma anche di tutti i comportamenti che in qualche modo sono in contraddizione, no, con tutto quello che diciamo in merito al cambiamento climatico, alla necessità di intervenire anche evitare la dispersione energetica, eccetera eccetera. Ora però ci vogliamo ritagliare un momento per parlare di una vicenda interessante, perché naturalmente la Versilia è conosciuta per essere la spiaggia dei vini, VIP, no? per quelli che sono i lidi particolarmente costosi con prezzi esorbitanti, eccetera eccetera, però in Versilia ci sono anche delle esperienze molto belle che hanno a che fare con il concetto del, potremmo dire, l'ombrellone sociale, cioè del diritto di ciascuno a godere dei momenti di rilassamento estivo in riva al mare, magari nel proprio comune. Buonasera, grazie di essere con noi, all'assessore Andrea Coscica, assessore con la delega all'associazionismo del comune di Pietrasanta. Buonasera assessore.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Voi avete per l'appunto ispirati dal concetto che è un po' abbozzato, no? Di garantire a ciascuno la possibilità di godere del mare, del fresco, avete avviato un'iniziativa molto interessante che riguarda le associazioni, ma in particolar modo i cittadini, diremo, con redditi non particolarmente elevati.
Esatto, abbiamo questa iniziativa che nasce già nel 2021, è un'iniziativa che abbiamo pensato per dare una mano ai nostri concittadini e non per poter usufruire anche di un punto ombra nelle nostre spiagge.
Come funziona?
Allora, ci sono due tipi di iniziative. Sono 20 ombrelloni, siamo riusciti a racimolare, diciamo, questi 20 ombrelloni, 10 a un bagno e 10 all'altro. Sono bagni che ci hanno sostenuto anche in questa iniziativa, che uno è il Biancamano e uno è il Dalmazia, e sono bagni che sono proprio accanto al nostro pontile, Marina di Pietrasanta. Questi ombrelloni vengono dati gratuitamente alle famiglie in difficoltà o associazioni di volontariato o strutture terapeutiche, riabilitative, ecco, che sono tramite un bando usufruiscono di questi 20 punti ombra.
Per un massimo di 15 giorni.
Sì, a rotazione, sono 15 giorni, questa è un'iniziativa che va ovviamente fino al 14 di agosto, quindi inizia ora, e sono una durata di 15 giorni a rotazione per poter dare una mano a più di una famiglia, ecco.
Peraltro ci sono iniziative simili anche a Forte dei Marmi, al Lido di Camaiore. Possiamo dire che la Versilia, al di là di quello che si racconta, è anche una terra attenta, no?
Certo, i nostri comuni limitrofi sono subito attivati di conseguenza a quello che abbiamo fatto noi, anzi addirittura Forte dei Marmi gli abbiamo dato dei suggerimenti per poter fare questa iniziativa, che credo che sia importante proprio per poter dare a mano a queste famiglie o a queste persone, perché poi non sono solo famiglie, c'è problemi di salute mentale, cioè ci sono tante cose che possono soffrire di questa iniziativa, ecco.
Grazie, l'assessore Andrea Cosci, assessore con delega all'associazionismo del comune di Pietrasanta, buona serata, grazie di essere stato con
noi. Grazie mille a lei, grazie mille.
Festival Au Désert torna a Firenze, lo straordinario incontro tra cultura e musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, une histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net. Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancaffè.com.
Terza serata, eccezionalmente di mercoledì. Il 1° luglio alle 20:30 Rocco Coronato guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni emozioni che muovono il mercante di Venezia, a seguire Ensemble Lucidarium in uno straordinario concerto. Cosa avrebbe ascoltato Shylock aggirandosi fra le calli del ghetto?
Sono Elena, Team Comunicazione Mita. I nostri docenti sono professionisti del settore moda. In aula trasmettono agli studenti esperienze da casi reali, perché la formazione deve sempre essere al passo col mercato del lavoro per rendere gli studenti davvero competenti nel loro mestiere.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Contro Radio.
Ci arriva un messaggio anche dall'aeroporto di Pisa: i colleghi che lavorano sulle piste non hanno pausa per l'estrema calura, gli aerei quando arrivano e decollano devono rispettare gli slot, colleghi con pantaloni lunghi, scarpe antinfortunistiche, gilet fosforescente, l'asfalto rovente, i reattori incandescenti, una tortura. Questo quanto il messaggio che ci arriva da Pisa per quello che riguarda appunto il lavoro con le temperature torride. Ci è arrivato anche un messaggio da parte di Katia su una casistica particolare che però insomma sottoscrivo, ecco.
Prima, davanti a un centro commerciale, ho ripreso un ragazzo che in macchina era mezz'ora con l'aria condizionata accesa e quindi anche il motore al cellulare. Gentilmente gli ho detto: scusa, non ti arrabbiare, lì dentro c'è un bel freschetto, sta inquinando per niente, speriamo che abbia capito.
Non lo so, a parte che inquinava per niente, rilasciava anche calore per niente, ulteriore, che andava ad aggiungersi al calore generale dell'atmosfera. Due gravi infortuni sul lavoro questa mattina in provincia di Lucca, feriti due lavoratori entrambi, portati in codice rosso in ospedale. Il primo intervento è 118 questa mattina alle 7:40 per un incidente verificatosi in un'azienda che si occupa della lavorazione di materiali plastici a Verciano, nel comune di Capannori. Un uomo di 43 anni in questo caso ha portato l'amputazione delle dita di una mano, è stato portato prima al pronto soccorso di Lucca, poi trasferito al CTO del Policlinico Careggi a Firenze. Le sue condizioni sono state definite stabili poco meno di due ore dopo, intorno alle 10:30, nuovo intervento del 118, questa volta a Viareggio in Darsena, in una ditta che si occupa di vernice e materiali edili. Un uomo di 50 anni sarebbe caduto da oltre 3 metri, forse a causa di un cedimento di un solaio, riportando un politrauma. Il ferito rimane sempre precosciente, è stato portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa. Atti per te, in viaggio con Autolinee Toscane, il ciclo di trasmissione in collaborazione con AT torna sulle frequenze di Controradio il 26 agosto con le vostre segnalazioni e le informazioni in vista del nuovo anno scolastico. Un'anticipazione questa mattina dal direttore comunicazione AT Tommaso Rosa.
Tradizionalmente il mese di settembre una famiglia deve sostenere delle spese, no? Per i libri, per tornare a scuola e tutto, e l'abbonamento dell'autobus lì rappresenta una spesa,
un aggravio, no? Sicuramente
spesso anche sull'estero urbano, se calcoli anche, no? Tutti coloro che si devono muovere dai vari paesi per andare dove ci sono le scuole, per questo abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo lanciato, e sarà, è già operativa, ma siamo convinti che a settembre sarà molto utilizzata, la possibilità di rateizzare senza alcun costo aggiuntivo per il cliente la spesa dell'abbonamento. Questo perché alla fine, invece di sostenere una soluzione unica a settembre tutta la spesa per poi viaggiare durante l'anno, si potrà pagare in 3 o 4 rate, e questo naturalmente alleggerirà, perché farà sentire meno la pressione, ok? Quindi tu potrai, cioè, lo compri adesso, tu lo usi adesso e poi lo paghi piano piano nell'arco dell'anno, e a nostro avviso questa
senza
è una
costi
misura,
aggiuntivi,
senza costi aggiuntivi, il costo che verrà sostenuto per l'abbonamento sarà lo stesso.
Accademia d'Impresa è un percorso formativo pensato per giovani, freelance e aspiranti imprenditori che vogliono costruire il proprio futuro con maggiore consapevolezza. Durante 12 mesi di formazione pratica, i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi con imprenditori, manager, professionisti, acquisendo competenze concrete su leadership, marketing, organizzazione, gestione economica, sviluppo personale. Il corso è stato presentato oggi, sentiamo.
Asia Fabrizi, io sono la responsabile del progetto, okay, insieme a Luca Torcevia.
Come nasce l'idea?
L'idea nasce appunto per dare un'opportunità appunto ai giovani, ma non solo ai giovani, perché appunto il progetto si estende sia ai giovani magari che appena usciti dall'università, ma anche a liberi professionisti appena nati, diciamo, ma anche dipendenti per esempio che vogliono in qualche modo cambiare appunto il loro percorso. E appunto il progetto nasce proprio per dare loro un'opportunità di acquisire appunto quelle competenze che all'università, diciamo, non vengono in qualche modo date, ok? Quindi
come si sviluppa?
Si sviluppa in una puntata mensile live, quindi in presenza. Ogni puntata ha un tema, ci sono vari argomenti tra cui appunto leadership, comunicazione, vendita, gestione finanziaria, eccetera eccetera. E appunto, come dicevo, sarà una puntata mensile in presenza, poi ci saranno degli webinar anche fra ogni puntata.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera viene da Firenze, la storia dei 150 anni di storia, di mutualismo, di impegno civico, di vita culturale del teatro L'Affratellamento. Il Circo del Teatro celebrano il prestigioso traguardo della Fondazione 1876 con un ricco programma di iniziative in programma 30 giugno, 1 luglio, nella storica sede in via Giampaolo Orsini 73 a Firenze. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, si inseriscono nel cartellone dell'estate Fiorentina 2026. Luigi Mannelli e Roberto Mazzi, rispettivamente presidente e vicepresidente, al microfono di Chiara Brilli.
Un centro di vita, di confronto, un modo di stare insieme, una storia profondamente intrecciata con la storia di Firenze.
L'Affratellamento è rimasto sempre davvero una casa aperta, plurale, sinonimo di democrazia.
Sì, sì, questo senza dubbio è un nostro tratto caratteristico, come penso la gran parte dei circoli più o meno simili all'Affratellamento. L'Affratellamento ha una particolarità che nasce dal mutualismo, come diceva lei dianzi, approda al partito della sinistra e agli organismi come la Camera del Lavoro a fine secolo. E poi ci sono due guerre mondiali, una dittatura feroce, c'è una ripresa delle attività nel dopoguerra, tenuto conto della difficoltà superata di farsi restituire l'immobile preso provvisoriamente dai fascisti, c'è stata da superare l'alluvione, c'è stata da superare quella intoppo del maledetto del 1983. Fra i fondatori dell'Affratellamento addirittura ci sono non solo monarchici ma anche anarchici e comunardi. Per esempio, date un certo tipo di vicende, dal dopoguerra in poi c'è sempre stata una conduzione paritaria fra partito comunista e partito socialista. Sicuramente chi c'era ha attraversato anche momenti difficili, ma il circolo unificava queste due diversità.
Un anniversario però che non vuole essere soltanto una celebrazione del passato, e in questo senso do la parola al vicepresidente Roberto Mazzi per raccontarci anche che occasione è questo 150esimo per riflettere sul presente e guardare al futuro.
Sto cercando di riuscire a capire come renderlo uno spazio di accoglienza attuale e plurale, dove l'incontro, dove la possibilità di riflettere insieme, dove farsi delle domande e dove cercare di capire come nello stare insieme si può costruire anche un modo importante e profondo di vivere questa società, riflettendo su questa società attraverso la cultura, attraverso lo stare insieme. Credo sia questo l'obiettivo che ci stiamo provando a dare e che vorremmo provare a costruire insieme ai nostri soci, insieme alle persone che partecipano alle nostre attività, in quanto il nostro spazio è uno spazio fondamentalmente aperto. Io sono arrivato al Fratellamento nel 2004, mi ha accolto Luigi Mannelli aprendo la porta con un grandissimo sorriso, e da lì è nato non soltanto una straordinaria amicizia ma anche una collaborazione su un progetto veramente importante. Noi abbiamo tantissime presenze di giovani, di attività, anche di persone di altre, di nuove generazioni. Il fatto di fargli sentire che questa occasione diventi anche una casa dove si possono esprimere, dove possono vivere le loro, non soltanto nello stare insieme, anche una creatività profonda del nostro tempo. E questa è l'idea di base sulla quale stiamo provando a puntare. Noi per esempio abbiamo stavamo riflettendo in questi giorni che nello scorso anno la nostra porta è stata aperta per accogliere quasi più di 250 eventi, che sono tante cose. Circa 30.000 persone sono passate dal Fratellamento lo scorso anno, quest'anno probabilmente di più. Tra queste ci sono tante anche persone giovani, famiglie, famiglie con bambini molto piccoli, persone molto anziane che si ritrovano perché c'è un processo di solitudine straziante anche nella nostra società, e quindi capire come offrire un'occasione dello stare insieme anche fra diverse generazioni è veramente il nostro obiettivo.
19:26, siamo in conclusione della Newsline, però visto che abbiamo un paio di minuti, ancora un paio di notizie. La prossima settimana è in programma lo smontaggio del vecchio cavalcavia del Ponte Alpino a Firenze a cura di RFI. Per questo, come già annunciato, sarà interrotta la circolazione ferroviaria all'altezza della stazione di Campo di Marte dalle 23 del 5 luglio fino alle 4 del 10 luglio. Segnatevi queste date: 23, 5 luglio, 4 del 10 luglio. La struttura sarà tagliata in porzioni. A sollevare il tutto una gru da 1600 tonnellate alta 70 metri che è stata montata sul lato di Via degli Artisti. Lo stoff al passaggio dei treni sarà replicato per poi il montaggio del nuovo cavalcavia tra il 26 e il 30 luglio. Riguardo alla viabilità cittadina, le misure scatteranno dalle 20 del 5 luglio, saranno attive fino alle 5 del 10 luglio e comporteranno la chiusura di Via del Pratellino tra Via Pacinotti e Via Campo d'Arrigo per consentire la movimentazione delle porzioni della struttura fino all'area di stoccaggio temporaneo collocata nel parcheggio di Via del Pratellino, e di conseguenza diventeranno strade senza sfondo Via Pacinotti, con divieto di transito da Viale dei Mille verso Via del Pratellino, e Via Marconi, chiusa da Viale dei Mille fino a Via del Pratellino. Durante i lavori sarà chiusa anche la passerella pedonale in base alle esigenze di cantiere. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, i treni termineranno la corsa alla stazione di Campo di Marte, a Santa Maria Novella, sono stati predisposti poi servizi sostitutivi per i viaggiatori all'alta velocità con bus navetta lungo l'itinerario Campo Marte Montelungo. Peraltro scortate alla Polizia Municipale, il servizio sarà attivo dal 6 al 9 luglio, orario 7:22, tranne lunedì prossimo quando sarà anticipato alle 6. Un'ultima notizia che riguarda l'Università di Firenze: al via il 1 luglio le iscrizioni per il nuovo anno. L'Università propone un'offerta didattica di 152 corsi di laurea, di cui 66 percorsi triennali, 10 a ciclo unico, 76 lauree magistrali, invariate le tasse studentesche. Il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo ha poi approvato il manifesto degli studi dell'Università di Firenze per il nuovo anno accademico, documento che contiene tutte le informazioni su offerte didattiche, scadenze, procedure amministrative. E siamo alle previsioni del tempo. Domani sulla Toscana c'è lo sereno poco nuvoloso, in mattinata è previsto poi un aumento della nuvolosità dal pomeriggio sulle zone interne, con possibilità di brevi temporali localmente di forte intensità. I venti sono deboli variabili, mari poco mossi e le temperature stazionarie nei valori minimi, le massime invece in lieve calo con punte fino a 37 gradi. Peraltro c'è allerta gialla in Toscana per rischio temporali forti nella giornata di domani dalle 13 alle 21. Questo quanto rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Possibili temporali nel pomeriggio e nella prima parte della serata sulle zone interne. Davvero tutto. Tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.